Jacob, si è trovato 20 anni da suo suocero in Iraq, in Siria, da qualche parte. Ecco qua, funziona tutto. Bene, Jacob Avino, lui si è trovato in una situazione in cui lui doveva fare Eretz Israel casa sua, dovunque lui andasse. C'è questo famoso detto del Rebbe Tzemach Tzedek, che ha detto a una persona che tutta la vita aveva provato in tutti i modi andare a vivere in Eretz Israele, in Israele, e non ci era riuscito. E si è lamentato con il Rebbe, e il Rebbe gli ha detto: ma che problema c'è? Fai qui Eretz Israele, dove ti trovi fai Eretz Israele. È una bellissima frase, in pratica è molto difficile. Perché noi sappiamo benissimo che dove andiamo siamo molto influenzati dal posto dove ci troviamo, per quello che noi vogliamo tanto andare in Israele, perché sappiamo che in Eretz Israele c'è un'influenza diversa. E se siamo in Eretz Israele, ci sono momenti della nostra vita che vogliamo andare a Yerushalayim, perché a Yerushalayim c'è un'influenza diversa. E se sono a Yerushalayim, voglio andare al Kotel, perché al Kotel c'è un'influenza diversa. Anch'io sono vicino a un Kotel, ma non è quello. E secondo alcuni Chachamim, in realtà chi vuole capire la Torah non deve andare in nessun altro luogo che a Tzfat. Perché a Tzfat è un posto da dove la parola Tzfat viene dal termine Tzofè. Dato che Tzfat è la città più alta in Israele, si trova vicino a un monte che si chiama il Monte di Kenan, che è il monte più alto che c'è in Israele. Non il monte più alto, ma la città sul più alta. E quindi da lì si vede, infatti si vede benissimo tutto il lago di Tiberiade, eccetera, eccetera. Ma in realtà tutto è spirituale. Noi sappiamo che viviamo in un mondo spirituale che si materializza per dare la scusa, per darci libero arbitrio. Ma in realtà è spirituale anche quello. Che cosa volevo dire con questo? Che i Chachamim ci dicono che se vuoi capire bene la Torah devi andare a vivere a Tzfat. Tzfat c'è una luce diversa, c'è un'aria diversa. Addirittura ero a Tzfat una volta e ho incontrato una famiglia di italiani, italiani nel senso non di religione ebraica, che anche loro mi hanno detto: qui c'è un'aria particolare. Vuol dire che non devi appartenere per forza al popolo ebraico per poter captare, per poter avere questa sensibilità, facoltà di capire che a Tzfat c'è un'area diversa, un'area molto più fine, molto più spirituale. Infatti Tzfat è stata la meta dei grandi cabalisti come la Rizal, eccetera, eccetera, ma anche perché Tzfat è stato il posto dove Yaakov Avinu ha studiato per 14 anni nella yeshiva di Shem Ever, del figlio di Noach e del discendente di Noach, perché lì si studia la Torah in un modo diverso. Quindi dire che è facile fare di Eretz Israel dovunque uno si trova, no, non è facile. Ma in realtà noi sappiamo che quello che noi facciamo ha un effetto su quello che ci circonda. E quindi sia positivo che purtroppo anche negativo. E quindi l'autore del Tanya diceva sempre che bisogna purificare l'aria. Se tu cammini in mezzo alla strada e ti viene in mente di fare una buona azione, non è altro perché prima di te è passato qualcuno che ha pensato qualcosa di positivo, qualcosa di puro, qualcosa di kadosh. Se invece tu passi e ti viene voglia di fare chissà quale trasgressione, è perché stai subendo l'influenza di un'altra persona che è passata vicino a te e chissà che cosa ha pensato. Le mitzvot che noi facciamo in un luogo hanno un effetto sul luogo dove noi ci troviamo. La Torah che studiamo in un luogo ha un effetto sul luogo in cui noi ci troviamo. E così anche negativamente. Mi viene in mente la storia del Baal Shem Tov. A me piace qualsiasi storia del Baal Shem Tov, sono tutte belle. Il Baal Shem Tov viaggiava molto. Dovete sapere che, a differenza di alcuni tzaddikim che non si muovono mai da dove si trovano, Baal Shem Tov viaggiava molto. È la differenza tra il Mishkan e il Bet HaMikdash. Il Mishkan si chiamava Ohel Moed. Ohel significa tenda. La tenda è fatta per essere smontata e rimontata, per quello che si chiama tenda. Il Mishkan si chiamava Ohel Moed perché veniva montato e rimontato in un altro luogo. E il Bet HaMikdash, a differenza del Mishkan, era fisso a Yerushalayim, nel luogo dove Hashem dice: qui voglio la mia dimora. Veaya hammakom asher ivchar Hashem. Hammakom, ricordate questa parola, il luogo. Infatti nella parasha con Yaakov Avino abbiamo sentito Vaishkav bammakom ahu, e si è coricato in quel luogo. Di quale luogo stiamo parlando? Nel luogo dove poi in futuro sarà costruito lì il Beit HaMikdash. Quello significa hammakom, il luogo. Dicevo che il Baal Shem Tov viaggiava tanto, a differenza di alcuni tzaddikim che sono come il Beit HaMikdash, ci sono tzaddikim che sono come il Mishkan, che viaggiano molto. Il suo allievo, il Magid di Mezrich, era uno che non viaggiava per niente, ma il Baal Shem Tov viaggiava da tanto, il Rebbe precedente viaggiava tanto, il nostro Rebbe, da quando è diventato Rebbe, non ha proprio viaggiato. Perché? Perché ognuno ha il modo diverso. Scusatemi un secondo, una piccola emergenza. Ok. Quindi raccontavo che il Baal Shem Tov, che viaggiava tanto, aveva la sua carrozza con i suoi cavalli, con il suo cocchiere. E questo suo cocchiere, che era un russo, l'aveva accompagnato in tutti i suoi viaggi molto, molto, molto particolari. E in uno dei suoi viaggi si racconta che il cocchiere si ferma e il Baal Shem Tov gli chiede: perché ti sei fermato? Il cocchiere scende dalla sua postazione in mezzo al bosco, apre la porta, tira fuori un coltello, dice: io adesso ti ammazzo. Così dice al Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov lo guarda e dice: se è questo che devi fare, non posso oppormi, però ogni condannato ha diritto a un'ultima, come si dice, a un'ultima last will,
Desiderio, desiderio.
desiderio, last will, ok. E allora gli dice: qui non è un buon posto per morire, piuttosto vorrei lì, dove c'è quell'albero lì. E lui ha detto: beh, questo non è un problema. È tornato sulla sua postazione, ha iniziato a muoversi, e a un certo punto si è messo a piangere, si è fermato di nuovo, ha chiesto scusa al Baal Shem Tov e ha detto: non so che cosa mi ha preso, non avevo mai avuto questa idea in mente, eccetera, eccetera. E si è scusato. Quando è arrivato a destinazione, lui ha raccontato questa cosa per spiegare che lì dove si erano fermati la prima volta era esattamente il luogo dove dove era successo un crimine, dove era stato uccisa una persona. E quindi il cocchiere ha subito dell'influenza negativa di ciò che è stato fatto in quel luogo lì. Per questo motivo il Velciatore ha detto: qua non è un buon posto per morire. Voleva semplicemente portarlo via dalla negatività in cui lui si trovava, dal luogo in cui lui stava subendo questa influenza molto forte e molto negativa. E quindi tutto questo per dire che positivamente molto di più, che sappiamo che la forza positiva nella Torah è 500 volte superiore a quella negativa. Quindi se io faccio una mitzvah in un luogo con un oggetto, chiaramente forse non sono all'altezza di poter portare una influenza così forte nel luogo dove mi trovo, ma ripetendo la mitzvah tutti i giorni, sempre a casa mia, ho la mezuzot a casa mia, uso degli oggetti con i quali faccio le mitzvot, eccetera, eccetera, alla fine anche noi siamo come dei grandi tzaddikim che riescono a portare la kedushah, e questo è il motivo per il quale noi siamo qui, per portare un'influenza positiva nel mondo in modo che questo mondo possa essere una dimora per Hashem. Questo succederà all'improvviso, quando tutto sarà pronto, ma fino all'ultimo momento noi siamo tenuti al buio da quello che da quelli che sono gli esiti dei nostri sforzi. Quando si arriva al momento in cui è tutto pronto, allora in quel momento si rivela. Bezrat Hashem, presto ai nostri giorni, Mashiach in questo mondo e in questo modo noi possiamo capire che tutti gli sforzi che abbiamo fatto non sono stati vani. Un'altra storiella, ai tempi del Rebbe Rashab, vuol dire il papà del Rebbe precedente, sapete che i Hasidim nella città di Lubavitch hanno vissuto per, se ricordo bene, 102 anni. Dai tempi del figlio dell'autore del Tanya fino al Rebbe Rashab. Quindi secondo, terzo, quarto e quinto Rebbe hanno vissuto nella cittadina di Lubavitch. Lubavitch significa città dell'amore, questo è quello che mi è stato detto in russo. Quello che volevo raccontarvi è che quando è scoppiata la prima guerra mondiale si sono trovati in mezzo alla linea del fronte e per questo motivo hanno dovuto abbandonare e sono andati in una zona dove la guerra non era in corso, e nella città di Rostov, molto lontano da lì. Quello che è successo è che si sono persi tanti oggetti durante il tragitto. E un giorno arriva un Hasid con una borsa piena di oggetti di argenteria che forse appartenevano ai Rebbe precedenti. E quindi, siccome lui non sapeva quali fossero e quali non fossero, li ha portati alla Rebbe Rashab, una cosa molto, molto interessante, molto particolare. E il Rebbe Rashab ha preso ogni bicchiere, che erano bicchieri di Kiddush fatti d'argento, li annusava e uno lo metteva qui, l'altro lo metteva lì. I candelabri con i quali le donne accendevano le candele di Shabbat, li annusava, alcuni di qua, altri di là, dei vassoi. Di uno ha detto: questo è dell'Admura Zaken, dell'autore del Tanya. E così lui ha separato alcuni oggetti dagli altri. La cosa interessante è che questa persona, quando è uscita dall'ufficio in udienza privata con il Rebbe, è andato da suo figlio che era molto giovane, che poi sarebbe diventato anche lui Rebbe. È andato dall'unico figlio che aveva Rebbe Rashab, si chiamava Rav Yosef Yitzchak, era molto giovane, e gli fa lo stesso indovinello. Gli dice: guarda, non gli ha detto che il suo padre gli aveva detto: vedi un po' questi oggetti. La storia è così, si sono mischiati con altri, alcuni appartengono a grandi tzaddikim. E lui ha fatto la stessa cosa, li hanno usati e sugli stessi oggetti che il padre aveva detto che appartenevano ai tzaddikim con i quali hanno fatto le mitzvot, ha messi da una parte e gli altri li ha messi dall'altra parte. Questo per dire che ogni oggetto che noi usiamo materialmente con il quale noi facciamo le mitzvot, le mitzvot che facciamo hanno un impatto sull'oggetto, sulla stanza in cui noi ci troviamo, sull'ambiente, sulle persone intorno a noi e in realtà anche su tutta la città. Cosa dirvi? Tutto questo perché si è parlato di un muro. Allora noi dobbiamo fare in modo che ogni muro in cui noi ci troviamo possa essere il muro del pianto. Così diceva il nostro compianto Rav Rodal. Quando non riusciva ad andare in Beta Knesset perché aveva degli impegni inderogabili, gli chiedevano: dove hai pregato oggi? Lui diceva: ho pregato al Kotel, ho pregato al muro. Al Kotel in ebraico è anche il muro, però lui intendeva il muro di casa sua. Però la casa di Rav Rodal era il Kotel, perché se lui vive una vita spirituale, che differenza c'è tra il muro che si trova a Yerushalayim e il muro di casa sua? Dovunque ti trovi sei a Yerushalayim, dovunque ti trovi sei al Kotel. Mentre vi ho fatto tutto questo discorso, continuo ad avere un dubbio se raccontarvi una certa storia oppure no. Se non ve la racconto, starò male. Se ve la racconto, magari potete storcere il naso un pochino. Ma se qualcuno vuole storcere il naso, non c'è problema. Fatelo pure. Ho deciso che vi racconto questa storia. Una storia realmente particolare. Io ogni tanto vi ho raccontato che ho avuto occasione di essere ricevuto a Yerushalayim da un kabbalista. Ora, siccome sapevo che lui ha un dono, che può vedere cose che noi non vediamo, prima di andare via gli ho chiesto se poteva vedere a casa mia se va tutto bene. Dato che avete già iniziato a storcere il naso, oppure va bene, dato che mi ha raccontato mio fratello che studiavano insieme, a un certo punto lui gli dice: vai in cantina che la tua mezuzah è caduta per terra. E mio fratello durante la lezione è sceso in cantina e ha trovato la mezuzah per terra. Allora ho capito che lui può anche darmi delle dritte se a casa mia va tutto bene. Allora mi ha detto di piano piano in italiano il nome della via dove la città e il nome della via dove abita. Allora io gli ho detto piano piano. E appena gli ho detto il nome della via, e lui si è spaventato, ha detto: c'è stato un omicidio. Io ho detto: come, a casa mia? Prima che la comprassi io, nessuno mi ha detto niente. Fa: no, 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 non a casa tua, ma nella via dove abiti c'è stato un omicidio. E mi ha detto 16 anni fa. Poi ha subito cambiato argomento. Ha subito cambiato argomento e va bene, ha detto quello che ha detto, c'è sempre da migliorare, chiaramente. Poi uscendo da lì, era il 2019, uscendo da lì ho subito preso il cellulare e ho scritto omicidio, Milano, via Dalviano, 2003. Subito, Corriere, Repubblica. C'era una signora che lavorava in una clinica, c'è cioè una clinica nella via dove abito, si chiama Clinica Redaelli. C'era questa signora che lavorava lì e usciva dal metro tutti i giorni per arrivare in clinica, che è 100 metri. E così leggo sui notiziari una notizia di 16 anni prima. E lei si era lasciata col marito, il marito l'ha aspettata all'uscita dal metro, gli ha detto: torni a casa. Ha detto no, torni a casa, no, ha tirato fuori un coltello e l'ha uccisa lì. Ora io sono passato davanti, ci sono i fiori, sapete che mettono i fiori? Settimana scorsa c'era una polemica su una signora che mette dei fiori a Milano e qualcuno li toglieva. E lì ho visto tante cose, ho visto che questa persona veramente vede lontano, ma ho visto anche che una cosa che mi ha preoccupato molto, che lui ha visto una influenza negativa di una cosa che era successa 16 anni prima, vuol dire che l'influenza negativa era rimasta. A Milano c'è un amico molto carino, ho detto: senti, vieni con me, andiamo lì, facciamo un po' di tehillim, diciamo delle due o tre cose che dobbiamo dire, perché è una zona molto frequentata anche da noi, non voglio che continui ad avere una influenza negativa. Quanti di voi avete storto il naso per questa storia? Non lo so, io non riuscivo a non raccontarla, ve l'ho raccontata, un pochino sollevato, adesso mi sento meglio e iniziamo la lezione. Quindi, se così è, quando noi facciamo negativamente delle azioni che arrivano dalle forze del male, la Torah ci dice che le forze del bene hanno 500 volte la forza di una trasgressione. Infatti la Torah dice che quando una persona fa una trasgressione, questa cosa si ripercuote per quattro generazioni. Invece una mitzvah per 2000 generazioni. Ve'oseh chesed la alafim. Alafim vuol dire a migliaia. E i Chachamim dicono il minimo di migliaia è due, quindi 2000. Le ohavai a coloro che mi amano, o le shomrei mitzvotai, a coloro che osservano le mie mitzvot. Quindi quando io faccio un'azione positiva, una mitzvah, non faccio del bene solo a me e al mondo che mi circonda, ma a tutte le generazioni che vengono. Mentre su un'azione negativa c'è scritto, è nei 10 comandamenti quello che vi ho detto, sempre negli stessi 10 comandamenti è scritto, in un passù prima, c'è scritto lapsus. Si parla dei figli, dei nipoti e dei pronipoti. Quindi quattro generazioni. Quindi un'azione negativa sono quattro generazioni, un'azione positiva sono 2000. 2000 diviso 4 fa 500. Quindi la forza positiva è 500 volte più grande di una forza negativa. Se io faccio una mitzvah, è positivamente devastante la forza della Kedushah che lascio in un luogo dove mi trovo. Quindi in tutti i luoghi dove noi ci troviamo, dove noi siamo stati accompagnati da Hashem, un giorno qui, un giorno lì, oppure anche a casa nostra, portiamo la presenza di Hashem e la Kedushah e prepariamo il mondo per la venuta di Mashiach. Bene, abbiamo parlato un pochino di quello che dobbiamo fare. Adesso studiamo, adesso approfondiamo un pochino gli argomenti che abbiamo lasciato settimana scorsa. Se qualcuno di voi vuole raccontarci di una sua esperienza, di qualcosa legato all'argomento che era così giusto per chiacchierare un pochino in compagnia.
Volevo solo sapere se le poteva dire il nome del cabalista.
No, non lo posso dire perché lui
Ah,
adesso
non lo capisco.
non riceve più nessuno. Da quando,
Ok,
dal 7 ottobre lui è impegnato in cose molto grandi.
grazie mille.
Dispiace,
Rab,
dispiace molto anche a me
mi
perché
sente?
sì.
Io ho sentito diverse volte, cioè che, no, diverse volte no, che però appunto i muri si impregnano delle tefillot, delle cose, cioè non magari mi è banale o poco sentito con Cavanose, ma però veramente quando vai in un posto dove, in una casa dove qualcuno, oppure qualcuno ha agito male, c'è stato qualcosa, si sente la negatività. Oppure è contrario, no? Cioè i muri si sono impregnati di tutte quelle tefillot, no? Per cui è una casa.
È una cosa che non devo convincervi, è così,
No,
per me è
infatti.
stato così. E infatti quando noi andiamo al cocktail sentiamo qualcosa che non sentiamo se stiamo in un altro posto. Dicevo Tzfat come esempio, perché Tzfat veramente ha questa forza. Io quando vado a Tzfat mi sento benissimo, sto in pace con me stesso, non ho conflitti, non ho ansie. Quando io arrivo a Tzfat mi sembra che qualcuno mi toglie tutto lo zaino con la zavorra che ho addosso tutta la vita, anche se non dovrei averla perché mancanza di fede.
Posso fare una domanda? Com'è
Certo.
finita poi la storia del posto negativo?
Ah,
Avete
non lo so,
pregato lì?
noi qualcosa abbiamo fatto, poi non lo so. Potete
È
venire a dire se
continuato?
ha funzionato o meno.
Cioè diventa un posto positivo quando ci si prega sopra lì? Come no? Diventa meno negativo?
Certo, si può annullare la negatività con una tefilà, con un teilim, con una mitzvah, andare lì in quel luogo e portarsi dietro un bossolo di tzedakah, mettere dentro 10 euro e dire che questi 10 euro siano il zechut della Keilah che c'è in questo quartiere, cose del genere, aiutano sicuramente tantissimo.
Ok. Grazie.
Grazie.
Rav, mi sente? Mi sente, Rav? Ah, ecco. Siccome sto viaggiando in macchina, non so se lei mi sente, ecco. No, allora, io devo dire una cosa, che, a proposito di una cosa simile, però per un più uno tzaddik. Io mi volevo sposare con la cupa, con mia moglie, che non ero sposato religiosamente, e mancavano alcune cose. Allora la morà di mia moglie dice: ma a Merano non c'è uno tzaddik, no? Andate sulla tomba, fate Tehillim, che con i suoi meriti si mettono a posto le cose. Allora io ho detto a mia moglie: guarda che forse c'è uno tzaddik, ma non mi ricordo più. In quello stesso momento che eravamo a pranzo, a tavola, sul telefono di mia moglie compare un ricordo di tanti anni prima, dove io ero andato al cimitero a Merano a fare un minyan per questo tzaddik e ho trovato il posto, ma mentre stavamo parlando. Cioè, non 2 mesi dopo, lo stesso momento. È incredibile, sono incredibili queste cose.
Sì,
Ma queste cose succedono se fai mitzvot.
succedono a David il Tzaddik. Vuol dire che ogni pensiero che hai, ogni cosa che dici, ogni cosa che vuoi fare, ricevi subito la risposta. Ma non siamo tutti del tuo livello. Ci stiamo lavorando. No, me l'avevi raccontata questa cosa, è bellissima, non me l'ero dimenticata. Mi ha impressionato mo molto questa cosa qui. E sicuramente questo tzaddik merita. Però mi avevi promesso che mi avresti ricordato un pochino prima qual è la data della sua dipartita annuale, così magari una volta ci andiamo insieme. Ricordatelo, segnatelo, così la prossima volta lo facciamo. Anche se devo venire apposta, mi fa piacere venire. Ok, detto tutto questo,
Ho visto che è uscito David, quindi non ha sentito il suo invito.
va bene.
No, non ho sentito perché era scompa viaggio e quindi va e viene la
Ah, ok,
comunicazione.
è un bel
Grazie.
fatto che ti ha fatto il RAM, quindi glielo ho
Se me
detto.
lo può ripetere così lo sento.
Ti scrivo.
Ok.
D'accordo, buon viaggio allora. Rimani con
Grazie.
noi.
Grazie.
Allora, vi faccio la condivisione dello schermo, leggiamo qualche cosa. Stavamo parlando del livello delle anime dei grandissimi tzaddikim. E Silvano settimana scorsa giustamente diceva: parliamo un po' di noi, perché noi con questi livelli siamo un pochino lontani, ma volevo anticiparvi questo. In realtà questa domanda, questa affermazione è un'affermazione che non è che ci viene in mente solo a noi, è venuta in mente agli allievi dell'autore del Tanya. Perché l'autore del Tanya parlava di livelli altissimi, di livelli di anime altissimi, di livelli comportamentali altissimi, e gli allievi si guardavano uno l'altro, anche se loro non sfiguravano assolutamente, anzi noi vicino a loro siamo delle formiche, ma chiaramente quando si parla di Avraham, Yitzhak, Yaakov, quando si parla di Moshe Rabbeinu, quando si parla di David HaMelech, che non aveva più Yetzer Hara perché l'ha eliminato completamente con la Teshuvah, con i digiuni, non sono cose con le quali noi possiamo, diciamo, associarci. Ma un allievo una volta ha chiesto all'autore del Tanya: perché parli di argomenti così elevati? Tanto non. Sì, sono livelli tuoi, sono livelli di quelli come te, ma noi non c'entriamo niente. Sei maestro a noi, perché parli a noi di questi argomenti? Settimana scorsa abbiamo parlato del livello dei grandissimi tzaddikim, delle loro anime, che loro non si sono mai impersonati in un corpo realmente. Sono anime del livello del mondo più elevato che c'è, e così come sono lì, loro sono in un corpo. Sì, sanno che sono in un corpo, avevo fatto l'esempio del pesce che sta in acqua, dell'animale che sta in terra, ma poi ci sono questi pesci che ogni tanto salgono sulla terraferma, però loro sanno che appartengono, gli anfibi, giusto? Sanno che appartengono al mondo del mare, non al mondo della terra. Quindi è un esempio come i tzaddikim di quel mondo lì. Loro quello che vedono non è quello che vediamo noi. Loro vedono in questo mondo la presenza di in ogni luogo, come ha detto una volta l'autore del Tanya. Vi faccio vedere una trave, perché sono in un agriturismo, vedete queste travi che tengono il tetto così, no? Una volta tutte le case erano così. E l'autore del Tanya una volta guardava e suo nipote diceva: nonno, cosa stai guardando? Dice: non riesco a vedere la trave, riesco a vedere soltanto la parola di Hashem che dà vita alla trave. Ho capito, e noi cosa c'entriamo con questa cosa? A Rosh Hashanah e Kippur, quando apriamo la Rona Kodesh, specialmente i Sefarditi, diciamo una frase: Leolam Hashem Devarcha Nitzav Bashamayim, 12 volte, la ripetiamo 12 volte, ogni volta che apriamo la Rona. Che significa? Il Baal Shem Tov spiega che la parola con il quale tu hai creato il mondo materiale è sempre lì. Non è che tu hai creato e poi te ne sei andato via e questo creato rimane da solo così com'è. Ogni secondo che il mondo è creato è perché la parola di Hashem lo sta creando. E questo è il significato di Leolam Hashem, eternamente Hashem, Devarcha, la tua parola, Nitzav Bashamayim, sta in cielo. Vuol dire che se, e se esiste un cielo è perché Hashem lo sta continuamente creando. Quindi lui non vede la trave che sostiene il tetto della casa, lui vede la parola di Hashem. Detto tutto questo, a noi che cosa ci può aiutare? La risposta è che l'autore del Tanya dice così. Sapete, quando noi nasciamo, HaKadosh Baruch Hu ci chiude il cuore, perché se avessimo un cuore parallelo alla nostra anima, noi saremmo tutti dei grandissimi tzaddikim, ma non ci sarebbe spazio per lo Yetzer Hara. Per l'impulso negativo che ognuno di noi deve avere nel suo cuore. David HaMelech implorava Hashem e diceva: Lev Tahor bera li Elohim. Un cuore puro creami Hashem. Siccome tu mi crei continuamente, ti chiedo, ti imploro, toglimi questo cuore di pietra e dammi un cuore di carne. E così dice anche il profeta. Quando arriverà Mashiach, va asiroti et leva even mi kirbechem venatati lachem lev basar. Esattamente queste parole. Vi toglierò, vi caverò questo cuore di pietra e vi regalerò un cuore di carne. Che cos'è la differenza tra un cuore di pietra e un cuore di carne? Un cuore di carne e un cuore di pietra sono due mondi separati. Quando tu impari che una tua buona azione ha un effetto incredibile verso tutto il mondo intero, automaticamente tu dici: ok, io non farò altro che fare mitzvot. E perché non succede? Perché abbiamo un cuore di pietra. Sì, il mondo migliora, ma non mi interessa, io non sono qui per il mondo, io sono qui per godermi la vita. Questo è un cuore di pietra. Quando una persona ha un cuore di carne, non vive per se stesso, vive per gli altri. Capisce che, ascoltate bene questa frase, è una frase che dobbiamo rifletterci su tutti i giorni. Noi facciamo parte, non voglio dire grandi parole, lo dico in modo molto semplice, noi facciamo parte di una cosa molto grande. Ripetiamoci dalla mattina alla sera questa cosa. Non abbiamo idea, non capiamo realmente quanto grande è, ma dobbiamo ricordarci dal mattino che ci svegliamo, tutto il giorno, facciamo parte di una cosa molto grande. Dico apposta una cosa e non dico un progetto, non voglio dire parolone, ognuno metta quello che vuole mettere. Facciamo parte di una cosa molto molto grande. Se HaKadosh Baruch Hu ha deciso di scendere nel mondo che ha creato, sul Monte Sinai, e regalarci la Torah, che è se stesso, il suo DNA, se così si può dire, vuol dire che c'è qualcosa di molto grande che deve succedere, c'è qualcosa di molto molto importante e noi facciamo parte di questa cosa molto importante. Però abbiamo un cuore di pietra. Avendo questo cuore di pietra non riusciamo a capire. Non vogliamo, non riusciamo, ognuno la pensi come vuole. Cosa dice l'autore del Tanya? Dice che quando arriverà Mashiach, questo ostacolo verrà rimosso. Credo che è Yehezkel oppure Yeshaya, non ricordo bene chi dei due ha detto, Asiru michshol miderechami. Forse Yeshaya. Asiru michshol miderech ami vuol dire togliete l'ostacolo dalla strada dove deve passare il mio popolo. Parole del profeta. Vuol dire che abbiamo un ostacolo. Cos'è l'ostacolo? Il nostro cuore, che dove, come dice lo Shema, Bechol levavecha, con i tuoi due cuori, gli Yetzer Tov, gli Yetzer Hara. E l'autore del Tanya insegnava: ricordatevi che quando Hashem ci ha chiuso il cuore, è il cuore che ci ha chiuso, ma non la mente, la testa non ce l'ha chiusa. Quindi io posso imparare, posso studiare, posso approfondire gli argomenti più elevati che possono esistere nella Torah, anche se non hanno un effetto nel mio cuore. Allora uno dice: che mi serve? Che ci sto a fare a studiare questi argomenti che tanto poi io quando finisco la lezione sono come prima? E lui dice: quando arriverà Mashiach, tutto quello che abbiamo studiato scenderà nel cuore. Lo diceva il mio maestro a Montreal, lo diceva che quando arriverà Mashiach, ci sarà lo sparo, lo diceva in Yiddish, il shos in Yiddish vuol dire lo sparo. Che cosa significa lo sparo? Che quando noi studiamo, 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 è come quando metti una pallottola dentro alla canna del fucile, ma non spari. Quindi studio, 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 ma rimane tutto qua, non scende nel cuore. Quando invece arriverà Mashiach, dato che avremo un cuore di carne, non un cuore di pietra, tutto quello che ho studiato scenderà nel cuore. E automaticamente tutto quello che so, diventerò quello che so. Divento quello che... Immaginate se io studio un argomento di Torah e nello stesso momento in cui lo studio lo divento. Sarebbe bellissimo. Quando arriva Mashiach sarà così, adesso non è così. Però l'Admura Zaken diceva... La mente non è di pietra, è il cuore che è di pietra. E quindi dobbiamo essere preparati quando Kadosh Baruch Hu ci cambia il cuore, ci mette un cuore di carne per poter cambiare, per poter ricevere tutto quello che abbiamo studiato, che è rimasto qui e non è riuscito a scendere giù. Ma quelli che non hanno studiato è come un fucile senza pallottola, tu puoi premere il grilletto quanto vuoi, ma non c'è niente che scende giù. E quindi è molto importante studiare gli argomenti più belli, più elevati, più profondi, anche se noi non ci riconosciamo in questi argomenti, ma lo facciamo perché prima di tutto è una mitzvah quella di studiare Torah, secondo una mitzvah quella di conoscere Hashem e come ha creato il suo mondo, e la terza mitzvah è quella di essere pronti quando arriverà Mashiach, di poter essere tutto quello che abbiamo studiato. Vi immaginate che bello? Abbiamo studiato del mondo di Azilut, abbiamo studiato dei grandi tzaddikim. E quando arriverà Mashiach ci ritroveremo in quella situazione perché l'abbiamo studiato. Ecco perché è giusto dire ok, tutto bello, ma studiamo cose in cui ci riconosciamo di più. Non vi preoccupate, ce n'è anche per noi. Ma in questo capitolo, nel capitolo 39, non so se avete presente un grafico dell'Excel. L'autore del Tani ha iniziato qui, poi è andato molto in alto, ma poi è sceso, adesso scenderà subito giù e parlerà di noi, non preoccupiamoci. Quindi iniziamo a leggere due righe di un argomento che ci lega da vicino. Vediamo un attimino come si fa. Eccolo qua. Bene, spero che vedete. Io perché quando faccio la condivisione dello schermo non vi vedo più come vi vedo prima, quindi ok. Allora, questa era l'ultima parte del Tanya che abbiamo letto settimana scorsa, la rileggiamo insieme per entrare in argomento. Stiamo parlando dei grandi tzaddikim che vivono in questo mondo così come loro vivono nel mondo superiore. E dice a riga 4 così: invero il servizio di costoro, il servizio di questi grandi tzaddikim, come loro si applicano nel servire Hashem, è diverso da come lo facciamo noi. Ok, un'ora, studio Torah un'ora, poi dopo ho cose da fare. Non sono come loro, perché loro leggiamo come sono. È stato proprio della natura di un veicolo di Hashem. Cosa vuol dire di un veicolo di Hashem? Sono completamente annullati, così come la macchina è annullata al volere dell'autista. Perché l'automobile non ha una volontà e loro, questi grandi tzaddikim, non hanno una volontà. E per quello che nello Shema Hashem ci chiede: amerai Hashem con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, bechol nafshecha. Nafshecha significa anche volontà. Infatti, quando Avraham Avinu doveva comprare la grotta per seppellire sua moglie, dice a Efron: im yeshet nafshechem. Se avete la volontà, ma nafshechem vuol dire anima, no, nafshechem vuol dire due cose, vuol dire anima, vuol dire volontà, vuol dire quando Hashem ci chiede di servirlo, di amarlo con tutta la nostra anima, significa con tutta la nostra volontà, che noi non abbiamo una volontà che non sia la sua. Chiaramente non siamo a questo livello, però noi lo studiamo e così quando arriverà Mashiach ci saremo anche noi. Mentre i tzaddikim qui in questo mondo, in ogni momento, loro vivono in questo modo qua, che non sono altro che un veicolo di Hashem. Riga 6. Poiché la loro esistenza è quella di tutte le cose legate a loro, perché aggiunge di tutte le cose legate a loro? Perché nello Shema, dopo Vechol Nafshecha, Noi diciamo uvechol me'odecha. Me'od vuol dire tutto quello che ho. Vuol dire tante cose, ma vuol dire anche tutto quello che ho. E per quello che il Tanya aggiunge, tutta la volontà e tutte le cose legate a loro, tutto quello che hanno, non appartengono, non sentono di dire no, questo è mio, questo è di Hashem, ma questo è mio. È tutto di Hashem. Infatti, riga 7, si sono annullate di fronte a lui, di fronte ad Hashem. E sono state assorbite nella sua luce benedetta. Ecco che capiamo un po' meglio la storia che vi ho raccontato, che Rebbe Rasha prendeva un bicchiere d'argento, lo annusava e sentiva la Kedushah, veniva attratto dalla Kedushah. Infatti l'ultima parte della storia non ve l'ho raccontata, che questo signore ha chiesto al figlio, dice, ma come fai anche tu, come tuo papà, a capire quale bicchiere è stato usato per fare Kiddush e quale no? Lui dice perché la Kedushah viene attratta dalla Kedushah. Era un modo per dire i tzaddikim, loro sono attratti da tutto quello che è legato a una mitzvah. Quindi, dato che con questo bicchiere è stata fatta una mitzvah, io lo sento, sono attratto. Perché? Perché così è stato creato il mondo. Che tutte le cose che sono legate ai tzaddikim sono state assorbite dalla luce di Hashem. In seguito, vuol dire come effetto, all'adempimento della Torah e delle mitzvot, dei precetti, al modo dei patriarchi, vuol dire usano i tzaddikim come modello i patriarchi, Avram, Yitzhak e Yaakov. E perché usano come modello loro? Perché di loro è stato detto una cosa molto chiara, dei quali è stato detto che costituiscono personalmente il cocchio. Si dice che Avram, Yitzhak e Yaakov erano la Merkava. La Merkava vuol dire così come il carro celeste sul quale viaggia la presenza di Hashem. Chi è il carro celeste? Sono i tzaddikim, Avraham, Yitzhak e Yaakov, che tutta la loro vita non erano altro che un carro celeste per trasportare su di loro la presenza di Hashem. Vuol dire non c'era un attimo nella loro vita in cui loro non erano un carro celeste. Significa che tutta la loro vita era annullata e dedicata ad Hashem. La loro volontà era la volontà di Hashem. Quindi i grandi tzaddikim, loro prendono come modello i patriarchi. Riga 12, proprio perché di tal genere era, durante tutta la loro vita, il loro servizio di Hashem. Avraham, Yitzhak e Yaakov hanno servito Hashem in questo modo qua. Così come una macchina che durante tutto il viaggio non ti dice, senti, adesso sono stanca, mi metto da parte a riposare. La macchina, se il motore funziona, quindi se il corpo umano funziona, bisogna fare tagliando la macchina, anche tagliando al corpo umano, bisogna fare attenzione a cosa si mangia, cosa si beve, bisogna fare attenzione alle ore che bisogna dormire, bisogna fare attenzione a non abusare del nostro corpo, così lui ci può portare tranquillamente lì dove noi vogliamo andare. Così come la macchina non ha una volontà, se non è la volontà di chi tiene il volante, così Avraham, Yitzhak e Yaakov non avevano una volontà ed erano guidati da Hashem personalmente. Adesso iniziamo a parlare di noi. È un po' più triste, ma bisogna farlo, perché il Tanya è il nostro specchio, il Tanya ci serve a imparare chi siamo noi, quali sono i nostri valori, le nostre qualità, ma quali sono anche i nostri difetti e i nostri limiti, perché se io conosco meglio me stesso, conosco meglio in che modo posso migliorare. Riga 14. Ma per coloro la cui anima ha radice troppo meschina, diciamo che la traduzione è stata un po' cattiva perché nella lingua originale non c'è scritto così. C'è scritto Katan, se ricordo bene. Sì, Katan Mileachil, è troppo piccola. Meschina magari oggi si usa per dire qualcosa di prettamente negativo. Forse negli anni 60, quando hanno tradotto il Tanya, che chi ha tradotto il Tanya negli anni 60 avrà avuto lui stesso 60-70 anni e quindi il suo italiano era un italiano della prima metà del Novecento, bellissimo italiano, niente da dire, ma intendeva dire meschine vuol dire basse. In lingua originale è piccola, ha radici troppo piccole, come un albero che non ha radici profonde, ma delle radici piccole. Quindi qui iniziamo a intravedere un po' di più noi stessi, magari riusciamo a riconoscerci un po' meglio in queste righe. Ma per coloro la cui anima ha radici troppo meschine per poter servire Hashem di continuo in un modo tanto perfetto, vi ricordo che noi, a differenza dei grandi tzaddikim, prima di entrare nel corpo in cui ci troviamo, nel corpo che ci ospita, abbiamo subito un percorso molto più lungo, un percorso di, come si può dire, in cui ci siamo impersonati nei livelli man mano che li scendevamo e quindi non ci ricordiamo più neanche come siamo fatti veramente, perché l'anima scende da un mondo a un altro mondo, ogni mondo ha 10 livelli. E poi da lì scende, come vi ho detto, c'è il mondo dell'emanazione, Azilut, poi c'è il mondo della creazione, Beria, il mondo della formazione, Yetzirah, e poi c'è il mondo dell'azione, Asiyah. In ogni di questo mondo ci sono in generale 10 livelli, ma in dettaglio sono infiniti livelli. E noi scendiamo, 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 fino ad entrare in un corpo che appartiene a un mondo che nasconde la luce di Hashem. Fino al punto che può dire io esisto, Hashem non esiste. Fino a che punto siamo scesi in basso. E non è colpa nostra, ma è la volontà di Hashem. Vuole vederci risalire da lì. Lui ci porta giù, vuole vedere se siamo in grado di risalire. Questo è il nostro lavoro. Ci sono dei tzaddikim che non hanno questo tipo di compito nella loro vita, ci sono persone che hanno questo tipo di compito. Mi fermo un attimo, vi racconto una piccola cosa, poi riprendiamo, voglio almeno finire questa parte del Tanya. C'è una branchia della Hasidut che si chiamano i Hasidim di Belz. I Hasidim di Belz sono uno dei più numerosi in numero di Hasidim. Hanno un Rebbe che è a Yerushalayim, hanno uno dei Beta Knesset, una delle sinagoghe più belle che ci sono. Quando tu entri a Yerushalayim, lo intravedi. Quando arrivi a Yerushalayim, che vedi questo ponte che è recente, lo chiamano il ponte Gesher HaMetarim, il ponte delle, tradotto in italiano, non lo so, delle corde. E sulla sinistra si vede una costruzione imponente, sembra il Beta Mikdash. È il Beta Knesset dei Hasidim di Belz. Ora, sono quasi sicuro che si tratta dei Hasidim di Belz, e la storia è che quando è venuto a mancare il primo Rebbe di Belz, il figlio già non era più in vita. Quindi chi è rimasto era il nipote, perché da loro è molto importante che diciamo si dice in ebraico, la shoshelet, si tramandi la guida, la leadership da padre in figlio. Ma il figlio aveva 14 anni, non era il figlio, era il nipote. Ma non ha importanza, 14 anni, ma lui è il nipote del grande tzaddik, il figlio del grande, suo padre anche era chiaramente un grande tzaddik, l'hanno nominato il capo dei Hasidim. Ora immaginate la scena, un ragazzino di 14 anni che viene proclamato Rebbe davanti a delle persone che hanno 60, 70 anni, che hanno conosciuto il nonno. Queste persone qua non riuscivano a riconoscere in un ragazzino di 14 anni il loro Rebbe. Non so, nella storia è successo anche, abbiamo studiato nei libri di scuola, non chiedetemi nomi e cognomi, ma ricordo di re in Europa che venivano incoronati anche bambini. Sì, mi hai raccontato, giusto? Sì, i Hasidim di Bel sono molto conosciuti. E quindi immaginate dei sessantenni, dei settantenni che devono accettare la leadership di un ragazzino di 14 anni, devono ascoltare i suoi divrei Torah, i suoi insegnamenti, eccetera, eccetera. Capisco benissimo la loro difficoltà, diciamo così. Cosa succede? Succede che lui era un ragazzino, ma era molto molto intelligente, molto spirituale, e ha raccontato loro, li ha chiamati e ha raccontato loro una storia, un esempio. Immaginate che voi scalate il monte più alto, ma non chiunque di voi, soltanto i migliori di voi, quelli più preparati fisicamente, quelli più attrezzati, quelli più volonterosi, quelli che sono disposti a tutto per raggiungere la vetta del monte più alto, dell'Everest. Ora voi arrivate dopo una fatica, dopo una preparazione, dopo uno sforzo non umano e siete arrivati, adesso non ricordo bene, c'è il campo base a 5.000 metri, poi c'è il campo 1, campo 2, no, fino a che si arriva alla cima dell'Everest. È una fatica assurda, c'è gente che ci lascia le penne, ci sono addirittura dei corpi umani che sono lì e nessuno li tocca perché basta fare uno sforzo più di quello che serve per arrivare al monte che una persona può perdere la vita. Quindi chi non ce l'ha fatta rimane lì. Ed è tragico, ma è la realtà. Quindi arrivare in cima al monte è una fatica pazzesca. Immaginate che voi arrivate lì e vi sentite degli eroi e vedete lì un ragazzino di 14 anni che vive lì, c'ha lì una casetta e lui vive lì. Come si dice in italiano si dice in pianta, qualcosa del genere.
Impianta
Pianta
stabile.
stabile. Stabile, ok. E voi che arrivate lì, che vi manca il respiro, che manca l'ossigeno, siete sorpresi e lo guardate e gli dite: ma come ci sei arrivato fino a qua? E lui vi risponde: io non sono arrivato qua, io non sono mai sceso, io sono sempre stato qua. Ora, con questo esempio, il Rebbe diceva, questo giovane Rebbe di 14 anni, diceva a loro: voi per arrivare dove siete arrivati avete dovuto fare una fatica incredibile per arrivare lì dove siete arrivati. Ma io non sono mai sceso, io sono sempre stato un Rebbe. Infatti si dice che un Rebbe nasce un Rebbe, il Rebbe non diventa un Rebbe, non si può diventare Rebbe, perché Rebbe nasce Rebbe, è un concetto completamente separato da quello che sono i normali esseri umani. Infatti si sapeva già da bambino, quando uno poi era Rebbe, si sapeva già da piccolo, non è una persona come tutti, non fa le cose che fanno tutti, non pensa come pensano tutti, si vede benissimo che è una persona diversa e così potrei raccontarvi tante storie, ma non è questo il punto. Il punto è che i grandi tzaddikim non sono mai scesi. Questa è la differenza tra di loro e noi. Noi per scavalare l'Everest dobbiamo partire dal basso. E come ci siamo arrivati in basso? Ci siamo arrivati in basso. Ci hanno portato in basso e da lì dobbiamo salire. Ma i grandi tzaddikim non sono mai scesi, sono sempre stati lì. Questa è la differenza tra noi e loro. Come dicevo all'inizio della lezione, impariamo questo argomento, così quando arriverà Mashiach potremo anche noi essere lì. Ma adesso almeno studiamo che esistono questi argomenti qua. Finiamo il brano che è molto bello. Abbiamo ancora qualche minuto. Rileggo riga 14. Ma per coloro la cui anima ha radici troppo meschine per poter servire Hashem di continuo, in modo tanto perfetto, fino al punto che essa venga annullata ed assorbita nella sua luce benedetta. In realtà noi diciamo tutti i giorni: Ve'avta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, ubchol me'odecha, amerai Hashem. Questo Shabbat ho studiato un bellissimo Ma'amar, che è un discorso chassidico che spiegava che nella mia anima ci sono cinque livelli e il livello del mio cuore intende il livello dei primi tre, livello dell'azione, livello delle emozioni e il livello dei sentimenti. Vuol dire, ricopre i 10 livelli dell'anima, che sono dal più basso, da Malchut fino a Chokhmah. Quindi la mia mente, il mio cuore e le mie mani vuol dire le mie azioni. Però c'è un livello superiore che è Vechol Nafshecha. Nafshecha che cos'è? La mia volontà. La mia volontà è superiore al mio intelletto. Dovete sapere che una persona usa tutto il cervello, tutta l'intelligenza che ha per ottenere qualche cosa. E perché usi il tuo cervello per ottenere qualche cosa? Perché tu vuoi questa cosa. Significa che la tua volontà è superiore alla tua intelligenza, perché la tua intelligenza è sottomessa al servizio della tua volontà. Quindi, più una persona intelligente, più riesce ad ottenere ciò che vuole. Ma stiamo dicendo sempre la stessa cosa, che il cervello è schiavo della volontà. E poi c'è un livello superiore, livello del piacere, perché la volontà è schiava del piacere. Perché io voglio questa cosa, perché questa cosa mi porta piacere. Quindi io sottometto la mia volontà al mio piacere. E questi sono i tre livelli dello Shema. Amerai Hashem con il tuo cuore, con la tua volontà e con il tuo piacere. E quindi, Bechol Levavcha, stiamo parlando del livello dell'azione che è Malchut, del livello delle emozioni che sono i sei, le sei midot, i sei attributi dell'anima, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Poi abbiamo il terzo livello che è quello della Chochmah, Binah e Daat, del Chabad, che si trova nell'anima di ognuno. Amerò Hashem con tutti i 10 livelli della mia anima, ma non solo con loro, anche con la mia volontà, Bechol Nafshecha, e anche con il mio piacere, con il mio godimento, che il mio godimento sarà la volontà di far godere Hashem della mia presenza. Il mio godimento è il godimento di Hashem. Ok, lo dico, lo ripeto tutti i giorni, mattina e sera, mattina e sera, mattina e sera. Fate il conto quante volte lo diciamo in tutta la vita, tantissime volte. Gli uomini che mettono i tefillin o che devono leggere lo Shema prima dell'orario che scade il Shema, a volte si legge lo Shema 5 o 6 volte in un giorno. Chi mette 2 tefillin, chi fa Arvit, poi crea Shema, lo leggiamo continuamente tutta la vita. Una volta ho fatto un conto, circa 90.000 volte. In una vita normale leggiamo lo Shema e tutto questo serve per che cosa? Per convincerci un po' di più in ogni momento e per ricordarci ogni momento che sono qui per qualcosa di molto grande. Ma non sono in grado, come i tzaddikim, di annullare veramente, realmente il mio, tutto il mio essere davanti ad Hashem. Leggiamo riga 17. E che possono invece servire Hashem in tal modo solo ad intervalli. È la realtà, no? Noi serviamo Hashem ad intervalli. Ci sono dei momenti che dedichiamo ad Hashem e dei momenti che vogliamo lasciare per noi. Riga 19, e di momenti propizi all'elevazione, come ad esempio quando si prega la Amidah che appartiene all'emanazione. E specialmente quando si fanno le relative genuflessioni. Allora, noi stiamo parlando della tefilah, che la tefilah è come una scala, si chiama Sulam Yaakov, la scala di Yaakov. Abbiamo letto Shabbat che Yaakov Avinu ha sognato questa scala in cui c'erano gli angeli che salivano. In realtà ogni volta che noi facciamo la tefilah è divisa in 4 parti, che sono i 4 mondi. Partiamo dal mondo più basso per arrivare all'Amidah, al mondo della emanazione. E specialmente nei momenti in cui noi ci inchiniamo, quando diciamo in alcune volte, in alcune Baruch Atah, 3 volte più Modim, quindi 4 volte ci inchiniamo nell'Amidah, quei momenti lì ci annulliamo completamente, così come, non uguale, i tzaddikim che vivono nel mondo dell'emanazione. E specialmente quando si fanno le relative genuflessioni, poiché tutte le genuflessioni appartengono all'emanazione, come spiegato nel Pri Etz Chaim. Pri Etz Chaim è un libro di un grande cabalista che ha vissuto a Tzfat, dove altrimenti Rabbi Chaim Vitale era italiano, come si è spiegato nel Pri Etz Chaim, lui era l'allievo della Rizal a proposito della preghiera per l'inizio del sabato. Quindi lui ha parlato nel suo libro della preghiera con il quale noi accettiamo lo Shabbat e ha spiegato che nelle tefillot, nelle preghiere, ci sono diversi livelli e noi durante la Amidah arriviamo a questo livello qua. Infatti esse vuol dire queste genuflessioni, questi inchini, simbolizzano l'annullamento della propria personalità nella sua luce benedetta ed il contare assolutamente per nulla di fronte a lui. Quando io mi inchino, significa che mi piego davanti a qualcosa più grande di me. Questo è il significato di un inchino. E dobbiamo soltanto ringraziare ad Hashem che abbiamo avuto questo grande privilegio di poter inchinarci a lui, e non a chissà quale oggetto impuro che alcune nazioni usano per inchinarsi. E quindi è anche scritto che quando arriverà Mashiach il corpo verrà ricreato da un ossicino che si trova nella nuca e da questo ossicino verrà ricreato il corpo. E questo ossicino non si decompone mai. È un bellissimo argomento, ci sono anche delle bellissime storie legate a questo argomento, ma non abbiamo il tempo stasera. Era soltanto per dirvi che il motivo per il quale questo ossicino non si decompone mai è perché lui si è inchinato davanti ad Hashem. ed è un ossicino che abbiamo alla nuca, è quello che in realtà lui si inchina, e quindi questo ossicino ha ricevuto la promessa da Hashem che lui rimarrà sempre intatto. E da lì Hashem ricrea il corpo quando dovrà esserci la risurrezione nell'era di Mashiach. Quindi, quando noi ci inchiniamo davanti a Hashem, quello che noi sentiamo è quello di non contare assolutamente nulla di fronte a Lui. Per costoro, dunque, la dimora stabile dell'anima è nel mondo della creazione. Qui stiamo parlando di persone che sono comunque nel mondo della creazione, delle persone che dal mondo della creazione riescono ad arrivare al mondo dell'emanazione, quindi non piccoli tzaddikim, ma leggiamo lo stesso, e solo occasionalmente in momenti propizi la loro anima sale fino all'emanazione, al mondo che sta più vicino ad Hashem, in virtù delle acque femminili. Questo è difficile da spiegare, le acque femminili significa della volontà, della dimostrazione da parte dell'anima di voler annullarsi ad Hashem. Si chiama così nel linguaggio cabalistico, magari un giorno ne parleremo. Si chiamano le acque femminili, sono in aramaico, nel linguaggio cabalistico, Ma'in Nukvin. È un argomento a sé stante, lo leggiamo e basta. Dato che io ho dimostrato ad Hashem di volermi annullare a lui, allora Kadosh Baruch Hu mi porta nel mondo dell'annullamento, nel mondo dell'emanazione, il mondo in cui tutto è annullato ad Hashem. Ma non riusciamo ad essere lì tutto il tempo, soltanto in momenti particolari. Come è noto, chi ha familiarità con le discipline esoteriche, infatti, soltanto chi studia realmente Kabbalah è in grado di capire quello che abbiamo letto. Quello che conta a noi è quello di sapere che durante la Amidah noi abbiamo la possibilità di trovarci per qualche secondo lì dove si trovano i grandi tzaddikim, perché quando io faccio la tefilah dell'Amidah e mi inchino, quando dico Baruch Atah Hashem, ecco perché mi inchino nella prima Berachah, che è la Berachah dei nostri avi, si chiama Birkat Ha'avot, la Berachah dei patriarchi. Io inizio l'Amidah ricordando il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Perché mi inchino? Perché mi annullo così come loro erano annullati ad Hashem durante tutta la loro vita. Io tutta la vita annullarmi ad Hashem non ci riesco, almeno in quel momento lì. Quindi fare la tefilà, oltre ad avere degli effetti benefici su di noi e su tutto quello che ci circonda, ma ci regala anche un momento come i grandi tzaddikim in cui noi ci sentiamo annullati, anche se per qualche secondo, ad Hashem, così come i grandi tzaddikim lo sentono 24 ore su 24. È stato un grande piacere anche per stasera avervi e passare questa oretta insieme. Di tutto cuore vi auguro ogni bene. Volevo ricordare a coloro che ascoltano la lezione su YouTube di mettere un like e magari anche di aggiungere un commento per far sì che altre persone possano meritare di ascoltare parole di Torah. Shavua Tov a tutti quanti voi.